Parliamo di carceri, parliamo della situazione di sovraffollamento terribile, quella situazione per la quale il governo italiano è sotto la lente di osservazione dell'Unione Europea, che minaccia provvedimenti, nello specifico minaccia di esaminare le migliaia di richieste di risarcimento da parte dei detenuti che sono stati sottoposti a trattamenti umani e inumani e degradanti, come li definisce Strasburgo. La scorsa settimana Cancellieri è volata a Strasburgo proprio per discutere di questa questione e probabilmente per cercare di trattare un'eventuale dilazione sino al mese di settembre. I nostri giornali e le agenzie non hanno riportato nulla dopo quel viaggio, forse oscurato dalla grande eco mediatica del caso Ligresti. Resta il punto che, per quanto ne sappiamo, il limite di maggio si avvicina e nel frattempo le nostre carceri scoppiano. Il discorso sull'amnistia e sull'indulto è stato messo rapidamente in cantina. Matteo Renzi, in attacco, come dire, di campagna elettorale sostanzialmente, ha deciso di schierarsi contro questa misura, che comunque è una misura impopolare e quindi sottrae dal punto di vista dei vari partiti voti, e questo ha inceppato un meccanismo che forse avrebbe potuto portare a una misura, se non di amnistia, quantomeno di indulto. Sullo sfondo ovviamente la questione del Cavaliere e della sua condanna definitiva, quindi tante questioni che si vanno intrecciando, ma sullo sfondo resta la condizione dei detenuti, delle migliaia di detenuti che nel nostro paese sopravvivono in condizioni terrificanti all'interno delle nostre carceri. Ne parliamo con Rebartino, compagno di Psicoattiva, molto attivo sul fronte delle varie libertà e in particolare anche di questa. Buongiorno Robertino.
Ciao Maria. Allora, intanto la situazione carceraria in Italia è arrivata ormai da tempo, non solo da quando se ne è accorta la Commissione Europea, ad un punto di non ritorno. Attualmente ci sono nelle carceri italiane circa 25.000 persone in più di quella che dovrebbe essere la capienza delle carceri. Tra l'altro proprio la ministra Cancellieri ha smentito i dati di un suo stesso dipartimento, cioè il dipartimento dipartimento dell'amministrazione carceraria, proprio recentemente, rivelando che i detenuti in più rispetto alla capienza delle carceri non erano 19.000 come sosteneva l'amministrazione carceraria, ma più di 25.000, e questo dà già l'idea di una situazione piuttosto drammatica. In questo contesto si è inserita la condanna della Corte Europea per i diritti dell'uomo. La Corte Europea per i diritti dell'uomo è un organismo transnazionale a cui si possono rivolgere i cittadini dei paesi dell'Unione Europea se ritengono di essere stati colpiti nei loro diritti fondamentali dagli stati di cui sono membri. Nel caso della questione carceraria c'è stato un pronunciamento su un cittadino che ha chiesto un risarcimento perché appunto costretto a stare in carcere in condizioni di sovraffollamento, in una cella sempre sovraffollata con pochissimo spazio a disposizione, e la Corte Europea si è pronunciata in termini piuttosto drastici, ha detto che questo è una situazione, un trattamento disumano e degradante, che per la cronaca è la stessa dizione che viene utilizzata dalla Corte Europea per la tortura in genere, e che pertanto l'Italia avrebbe dovuto rimediare a questa situazione di degrado diffuso all'interno di tutte le carceri entro il maggio del 2014. La situazione delle carceri è un disastro ed è una tragedia. È una tragedia per chi la vive, ma a questo punto rischia di essere un disastro anche per lo Stato italiano, anche perché la Corte minaccia di accogliere tutti i ricorsi dei cittadini italiani che sono stati presentati proprio sulla falsariga di quello che è stato accolto, e attualmente ce ne sono, tanto per intenderci, 700 che diventerebbero immediatamente operativi a maggio se l'Italia non modificasse la condizione e la capienza delle sue carceri. E per avere un'idea, 700 ricorsi significa che lo Stato italiano avrà da pagare quantomeno intorno ai 50 milioni di euro, contando circa i rimborsi che sono stati assegnati finora dalla Corte. Sono rimborsi che vanno sui 100-120 mila euro l'uno. Quindi questo dà anche un'idea, secondo me, della dimensione economica della cosa, che non è assolutamente irrilevante. In questa situazione, e per motivi non umanitari assolutamente, personaggi come il Napolitano, che è tutt'altro che un amico dei diritti umani, no, noi sappiamo che quella che chiamiamo Bossi-Fini in realtà è un'evoluzione della legge turco-napolitano sull'immigrazione, che è quella che poi ha bloccato la possibilità per le persone di arrivare legalmente in Italia. Però questi personaggi, che sono dei tecnici, sono delle persone che in qualche modo forse hanno un pochettino più l'occhio sulle questioni pratiche e materiali, sono accodati alla campagna per l'amnistia, anche perché in questa situazione qua, appunto, la prospettiva realistica è che lo Stato italiano si trovi costretto a un esborso di circa 70 milioni di euro, quindi immediatamente, e in più ci sono migliaia di altri casi che sono in attesa di venire giudicati, che però, stante le condizioni, verrebbero automaticamente accolti.
Quindi siamo di fronte ad una sorta di tiramolla. L'Italia, il governo italiano, non è assolutamente in una posizione, diciamo così, umanitaria, ma in realtà è stretto da una minaccia che è ben concreta. Io ho letto che si arriverebbe a circa 60 milioni di euro alla fine.
Sì, sì, certo, i dati più o meno sono questi, no? 60 milioni di euro sarebbero quelli, diciamo così, della prima tranche, cioè di questi 700, contando che i rimborsi che ha dato l'Unione Europea per ora su questo genere di caso sono tra gli 80 e 100 mila euro, la media che ti viene per 700 che verrebbero accolti in brevissimo tempo, subito dopo a maggio, ti viene 60 milioni di euro. Poi c'è tutte le tranche successive, e c'è anche il fatto, ovviamente, che se i detenuti italiani non sono stupidi, a quel punto lì inizieranno a fare ricorso a tutti, anche perché un avvocato che sa di poter andare a vincere sicuramente su una causa in cui si muovono soldi di questo genere è facile anche da trovare, ecco, volendo dare una cosa molto 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 terra terra. Quindi la situazione dal punto di vista del governo naturalmente è una situazione disastrosa, cioè quando io dicevo le carceri sì sono una tragedia per chi ci vive dentro, però sono anche un disastro per questi che si trovano in una situazione in cui dovranno sborsare probabilmente tantissimi soldi se non riescono in qualche modo a rimediare alla situazione. Ora, l'unico rimedio realistico che c'è è l'amnistia. E questo per un motivo molto semplice, che abbiamo già accennato in altre trasmissioni, però che forse vale la pena di ridire. Ora, in Italia ci sono tre leggi essenzialmente che producono gran parte dei detenuti. Queste leggi qua sono la legge Fini-Giovanardi sulle droghe, legge che da sola produce quasi il 30% dei detenuti che sono in carcere per la semplice detenzione. La legge sull'immigrazione, che di fatto trasforma l'immigrato clandestino in un criminale, e che dal favoreggiamento è vero che la clandestinità in sé non è un reato per cui si finisce in carcere, però ci si può finire per favoreggiamento. Favoreggiamento è un concetto molto vasto, può essere anche che c'è un mio cugino che è arrivato in Italia dalla Nigeria, da cui sono originario anch'io, lo ospito in casa e già rientro nel reato di favoreggiamento, tanto per intendere. E poi soprattutto la legge Cirielli, cioè quella della recidiva, per cui anche chi commette reati minori, nel momento in cui però è già pregiudicato, ha già avuto delle condanne, gli vengono immediatamente sospesi qualunque genere di benefici, e per cui anche per una condanna molto bassa si va immediatamente in carcere.
Ecco, a proposito di questo, Cancellieri nei giorni scorsi avrebbe annunciato l'intenzione di applicare misure alternative al carcere anche ai casi sottoposti alla ex Cirielli. Ma cosa c'è di concreto in tutto questo?
Ma sentite, Cancellieri, come abbiamo detto, la Cancellieri è essenzialmente un tecnico che sta cercando di rappezzare una situazione incasinatissima. Ora, uno degli strumenti che lei può avere a disposizione e che però finora non ha utilizzato, e questo non è un elemento, diciamo così, da sottovalutare, è l'arma di un decreto. Un decreto legge, quindi un decreto del governo che non dovrebbe essere approvato dal Parlamento e che potrebbe ad esempio aprire una possibilità come quella che dicevi tu, cioè riapplicare per i reati detentivi, per alcuni tipi di reato invece che le pene detentive, le cosiddette misure alternative, compreso l'affidamento ai servizi sociali, gli arresti domiciliari, eccetera. Tra l'altro, per la cronaca, sia la legge Fini-Giovanardi che la legge Cirielli in realtà sono nate come decreto legge. La legge Fini-Giovanardi inserita all'interno di un decreto che era il decreto, ti ricorderai benissimo, perché allora ne scrivevamo su Umanità Nova, cioè io ne scrivevo e tu facevi la redattrice di Umanità Nova, in un decreto che riguardava le Olimpiadi di Torino. E la legge Cirielli addirittura è stato un decreto del governo che poi è stato trasformato in legge dal Parlamento, quindi lei probabilmente, cioè dal punto di vista legale, questa cosa qua la potrebbe fare. Per ora di concreto non c'è nulla, cioè le poche cose che ha fatto la Cancellieri sono state il cosiddetto decreto svuota carceri, che però ha avuto un effetto molto molto limitato, anche perché alla fine ha riguardato solo alcune migliaia di persone, di quelle che erano in carcere, e ha avuto forse invece un effetto un po' più largo rispetto alle persone che avrebbero potuto entrare in carcere. Di fatto, da quando è stato fatto il decreto da Cancellieri, ad esempio per tutta una serie di tipologie di reati, ad esempio per i reati di droga di lieve entità, che sono la stragrande maggioranza dei reati di droga, non c'è più l'accesso diretto al carcere come c'era prima, ma si può entrare negli arresti domiciliari o addirittura con altre forme, diciamo, di custodia che comunque non sono il carcere. Però non ha avuto molto effetto invece sulla popolazione detenuta. Ora, concretamente, se lei volesse e realmente potesse fare questo decreto, cioè legalmente appunto lo può fare, l'applicazione di misure alternative della legge previste anche per coloro che sono stati colpiti dalla legge Cirielli sarebbe sicuramente un alleviamento per tantissime persone della pena, anche perché la legge Cirielli colpisce pesantemente, cioè non ci sono dati precisi, però le stime dicono che tra il 25 e il 35% dei detenuti in qualche modo ha aggraviato la sua pena proprio per effetto della legge Cirielli. Quindi questo sarebbe sicuramente un alleggerimento. Però c'è un problema centrale, e che è quello che dicevo io prima, e che è comunque il sistema italiano è un sistema fortemente punitivo, perché anche le misure alternative spesso non sono fruibili per tutta una serie di persone, perché per esempio per avere gli arresti domiciliari devi avere una fissa dimora, per farti un esempio. Molte persone che sono in carcere, la loro colpa è di non avere una fissa dimora, quindi non poter avere gli arresti domiciliari. L'affidamento ai servizi sociali implica più o meno la stessa cosa, perché sono i pochi servizi sociali che possono anche darti una dimora, e in quel caso uno passa praticamente a carcere, alla comunità terapeutica o qualcosa del genere, quindi il salto è minimo. In questo contesto così punitivo, l'unica misura che potrebbe alleggerire veramente le carceri sarebbe l'amnistia. amnistia che però per ora si allontana sempre più dall'orizzonte, anche perché l'unico partito che in qualche modo sembrava orientato verso l'accoglimento dell'amnistia a parte SEL era il PD, che però è stato stoppato da Renzi, il quale sarà con ogni probabilità il vincitore delle primarie dell'8 dicembre.
Quindi ci troviamo di fronte a un blocco securitario che mantiene ferme le proprie posizioni nonostante la pressione che arriva dell'Europa, ed è una pressione che tu hai descritto efficacemente come una pressione decisamente economica, quindi nessuno si aspetta che abbiano sensibilità nei confronti delle persone torturate, perché questa è l'espressione usata dalla stessa Strasburgo, non certamente da noi che possiamo essere sospettati di avere un punto di vista malevolo sull'istituzione carceraria, sospettati a ragione di avere un punto di vista malevolo sulla istituzione carceraria, ma addirittura dalle istituzioni europee. Quindi ci troviamo di fronte ancora una volta ad una volontà punitiva in eccesso, e questo di fronte ad una classe politica in disfacimento, in cui lo stesso ministro della giustizia è finito nel mirino dei suoi avversari politici, perché pescata a dare una mano, a dare una spinta per la scarcerazione di una persona potente come Giulia Ligresti, e questo senza entrare nel merito, o forse anche sospettando che questo suo ruolo possa essere stato in qualche modo sottolineato, perché consideratasi troppo liberale anch'essa rispetto alla questione carceraria. Ma resta il fatto che l'opzione disciplinare che ha caratterizzato questi ultimi 15 anni, che noi vediamo manifestarsi in maniera violenta contro gli immigrati e contro ogni forma di opposizione politica, si mantiene anche rispetto ad una situazione intollerabile come quella carceraria. Tu cosa ne pensi?
Ma no, guarda, allora intanto sì, io credo onestamente che uno dei motivi per cui è stata attaccata la cancelliera è anche perché è un, come dicevo, non credo che la cancelliera sia né liberale né umanitaria. La cancelliera semplicemente è una che ha un'impostazione un po' da tecnico, no? Parlando anche con compagni di Bologna che l'avevano avuta come commissario straordinario, insomma, un po' quello che dicono tutti è questa è una che è abbastanza pragmatica, e da persona pragmatica si trova appunto in questa situazione qua, in cui in breve, tra pochi mesi, l'Italia potrebbe trovarsi a sborsare decine e decine di milioni di euro di rimborsi ai detenuti. Quindi ovviamente lei sta cercando, probabilmente, o ha cercato di trovare un qualcosa che possa sanare questa situazione. Di contro, appunto, c'è un fronte securitario che secondo me è veramente inquietante, e che va, si può vedere, non so, anche in proposte come quelle, ad esempio, che hanno fatto quelli del Movimento 5 Stelle. Cioè, quelli del Movimento 5 Stelle hanno detto si possono trovare facilmente altri 25.000 posti nelle carceri italiane senza peraltro costruire nuove carceri, basta abolire tutti gli spazi comuni al coperto praticamente e trasformarli in celle, perché per l'ora d'aria ci sono in tutte le carceri cortili, e quindi non si vede perché ci devono essere anche degli spazi comuni al coperto. Ora, vivessimo in un mondo in cui piove solamente di notte a orario, una proposta del genere sarebbe sempre terribile, però insomma, però visto che viviamo in un mondo in cui piove, d'inverno fa freddo eccetera, ci si può rendere conto della dimensione veramente crudele di una proposta del genere. E appunto le proposte alternative sono queste, che poi era la vecchia proposta Alfano, cioè Alfano quando era ministro della giustizia di Berlusconi diceva sì, si può risolvere facilmente il problema delle carceri italiane, basta che decidiamo di cambiare le carceri, trasformiamo tutta una serie di spazi che ora ci sono, non so, aggreghiamo le scuole con le biblioteche, le mense le facciamo un po' più piccole eccetera, e possiamo costruire tante nuove celle in più. Questo è il livello della classe politica italiana rispetto a queste cose. In mezzo a tutto questo c'è un dato, e che secondo me è il dato più drammatico e più dimenticato, che accanto a questa situazione, per cui noi abbiamo il record storico di detenuti mai avuto nel corso della storia dello Stato italiano dal 1861 a oggi, abbiamo contemporaneamente anche il record negativo di atti violenti in Italia. L'anno scorso ci sono stati in Italia 521 omicidi, che sono circa 100 omicidi di meno di quelli che ci sono stati nel 1863, che era stato l'anno in cui c'erano stati meno omicidi prima del 2006. E questo dà un'idea della situazione in cui sta avvenendo tutto questo, cioè in un momento in cui in Italia siamo al massimo per, diciamo, quello che riguarda la sicurezza, perché poi gli omicidi, gli atti violenti, come si è detto tante volte, sono le cose su cui ad esempio gli storici basano le loro ricerche per definire una società sicura o insicura, perché sono i reati più difficili da occultare, per tutta una serie di motivi. Ci abbiamo esattamente nello stesso momento il massimo della situazione carceraria, e questo secondo me è una cosa su cui vale la pena di riflettere. Ultima cosa, questa situazione purtroppo non è solo italiana, cioè non è solo l'Italia ad avere questa involuzione carceraria. Altri paesi d'Europa stanno pur con altri modi, nel senso che vengono comunque costruite nuove carceri, nel senso che queste carceri rispondono più o meno a certi requisiti igienici e di vivibilità che invece non ci sono nelle carceri italiane. Stanno comunque registrando un aumento molto forte della popolazione carceraria. Un esempio per tutti può essere quello della Gran Bretagna, in cui addirittura il governo Cameron sta pensando di costruire per abbassare le spese delle carceri delle sorti di megalopoli carcerarie, cioè carceri da 20-25 mila detenuti, cioè cose veramente enormi, in modo proprio da riuscire ad abbassare i costi del carcere.
Sono dei veri e propri giganteschi campi di concentramento in cui rinchiudere carne in eccesso, corpi in eccesso, corpi da piegare, punire in una società che ovviamente oramai tende sempre di più a risolvere le proprie emergenze sociali in termini di ordine pubblico. Io leggevo tra l'altro qualche giorno fa delle morti in carcere, parlavano di 150 morti l'anno e un terzo si sarebbero suicidati, magari forse anche qualcuno in più, perché tante morti non vengono classificate in maniera molto, molto chiara. Ecco, un terzo di suicidi significa che ogni anno si ammazzano 50 persone all'interno delle carceri italiane per le condizioni in cui si trovano. Io ho dato un'occhiata alla fascia di età, si uccidono i giovanissimi, si uccidono quelli di mezza età, si uccidono persino quelli molto molto anziani, che trovano oramai intollerabile quello che gli resta da vivere, e credo che tutto questo sia qualcosa che urla in maniera forte contro l'esistenza di qualsiasi forma di carcere, anche fosse anche decidessero di umanizzarlo un po' di più. Tu cosa ne pensi?
No, noi siamo assolutamente per l'abolizione del carcere, anche perché il carcere è una vendetta sociale, ed è quando lo Stato si vendica, si fa chiamare giustizia, no? Diceva Kropotkin, la giustizia dello Stato si chiama, la vendetta dello Stato si chiama giustizia, e in questo caso si chiama carcere. E oltre ad avere questo elemento di vendetta sociale, è comunque un elemento assolutamente disgregante all'interno della società. Cioè, oltre alle condizioni carcerarie, c'è comunque da considerare anche la condizione della vergogna, del sentirsi esclusi dal consorzio sociale intorno a sé, e tutto quello che appunto la carcerazione comporta. In questo momento la carcerazione, proprio per come è strutturato il sistema carcerario, ma anche per come è strutturato il sistema della giustizia, dell'imprigionamento, eccetera, significa la fine di qualunque speranza per una persona poi in genere di riuscirsi a fare una vita. Ed è ovvio che le persone che in qualche modo si sentono più deboli poi non riescono ad andare avanti, cioè oltre ai suicidi ci sono molte morti per autolesionismo, per forme di autolesionismo di diverso tipo, per persone che si rifiutano di curarsi pur avendo delle patologie, cioè è la situazione del carcere in questo momento è veramente una situazione che grida vendetta al cielo, anche perché, lo ripeto, tutto questo avviene mentre l'Italia dal punto di vista della sicurezza dei cittadini è arrivata al suo massimo, cioè al minimo storico di reati violenti di tutta la storia degli ultimi 150 anni.
E siccome diciamo che la vendetta dal cielo con ogni probabilità non arriverà, tocca a noi in terra rimboccarci le maniche e lottare per l'abolizione di questi luoghi, di queste gabbie per esseri umani, di queste gabbie per uomini e donne.
E intanto batterci anche per qualunque atto di clemenza, cioè sono i movimenti farebbero bene in questo momento a sostenere ad esempio l'amnistia. Purtroppo l'amnistia è un elemento totalmente assente da qualunque mobilitazione e questo io personalmente lo trovo molto grave, cioè le due manifestazioni che ci sono state il 12 e il 19 ottobre a Roma, con tutti i limiti e le cose che può aver avuto ognuna di queste manifestazioni, comunque hanno totalmente entrambe escluso del tutto dalle loro decine di parole d'ordine, che avevano ognuna una parola d'ordine anche piccola che riguardasse l'amnistia e che riguardasse insomma la situazione intollerabile che ora c'è nelle carceri. E questo secondo me è una grande debolezza dei movimenti in questo momento.
Un motivo in più per parlarne, noi ne abbiamo parlato oggi, ci torneremo ancora, perché appunto cercare di far conoscere e smontare questi meccanismi e smontare anche l'ideologia che li sottende, appunto quella securitaria, e credo che sia il primo passo per mettere in moto le energie per resistere e per lottare. Io ti ringrazio per il tuo contributo, alla prossima Roberto.
Alla prossima, ciao, ciao Maria, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Blackout.
Ciao.
Ciao.